È un messaggio che il Signore mi ha affidato mentre eravamo giù in vacanza. Mia moglie ha accompagnato mio cognato e mia cognata in campagna e lì sono rimasti alcune ore. E io ero solo a casa di mia cognata. E ho pensato, cosa potrei leggere? E il Signore mi ha portato nella lettera ai Filippesi. E come a volte accade, si sente? Va bene? Come a volte accade, ci sono dei passi che leggiamo tantissime volte, ma poi d'improvviso si schiudono, si aprono ad una luce diversa. E mentre leggevo la lettera ai Filippesi, venivo particolarmente toccato dal suo tema, cioè la gioia. In questa lettera, per 14 volte, l'Apostolo Paolo parla della gioia, ne parla in modo diverso. E la parola chiave che troviamo in questa lettera, e a cui non avevo mai fatto caso prima di allora, è una persona, il Signore Gesù. Pensate, una lettera fatta di 4 capitoli, 104 versi, per 49 volte Paolo menziona in modo esplicito la persona del Signore Gesù. In nessun'altra lettera, rispetto al contenuto dei versi, è così menzionata, così tante volte menzionato il nome del Signore Gesù. Sono rimasto colpito. E quello che io voglio trasmettervi questa mattina è una parte di questa riflessione che il Signore mi ha affidato. E se vogliamo, poi il compendio, cioè la conclusione, è anche ciò che caratterizza questa riflessione. E il tema è questo: Gesù, la chiave di una gioia perfetta. La prima volta che mi capitava di meditare una cosa così. E io questa mattina voglio così trasmettervi qualche riflessione. Poi studiando ho notato che questa parola gioia, con i suoi sinonimi, i suoi derivati, si trova nella parola di Dio, Antico e Nuovo Testamento, circa 300 volte. Guardate, dall'inizio alla fine, la gioia si trova in Dio. Dio che crea ogni cosa e dice è tutto molto bello, esprime la gioia. Dio che dona all'uomo una donna e l'uomo esprime la gioia, finalmente. E alla fine il regno di Dio sulla terra da che cosa sarà caratterizzato? Paolo scrive ai Romani nel capitolo 14, versetto 17, dice non da bevande e da vivande, ma dalla gioia dello Spirito Santo. E leggendo Ecclesiaste, abbiamo letto mentre eravamo in vacanza con la famiglia anche Santa Maria, abbiamo letto Salmi, Proverbi, Ecclesiaste, abbiamo letto in Ecclesiaste nel capitolo 2, versetto 26, che l'intelligenza, la saggezza e la gioia sono un dono di Dio. Però queste cose non si realizzano meccanicamente. Ecco perché quello che vedremo questa mattina è qualcosa di estremamente importante, che dovrebbe darci gioia e ricercare la gioia. Se siamo onesti, credo che è un sentimento nobile che tutti noi vorremmo avere sempre, perché uno dei sinonimi, ad esempio, è la felicità. Vorremmo avere sempre, ma stranamente cerchiamo la gioia in posti dove gioia non c'è, è vero? Allora, leggiamo insieme il capitolo 2 della lettera ai Filippesi, i primi 11 versi. È un messaggio che ho predicato giù, mentre eravamo in vacanza, che voglio proporre anche a voi questa mattina. Se dunque vi è qualche incoraggiamento in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, notate fratelli, rendete perfetta la mia gioia. Avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Ecco la chiave. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Benedica il Signore le riflessioni che faremo. Voi sapete che Paolo, mentre scriveva questa lettera, si trovava nel carcere di Roma, era prigioniero a motivo della predicazione del Vangelo. E lui non dice ai credenti di cercare qualcuno che lo potesse tirare fuori, magari un ottimo avvocato, oppure non dice pregate per me perché io mi trovo qui purtroppo e non ho fatto niente. Lui ha un desiderio nel cuore, mentre scrive, che i credenti vivano la gioia. Noi avremmo detto, Paolo, ma forse dovresti pregare per te, no? Perché mi sembra che vivere in un carcere non è proprio una cosa molto bella, non è una cosa gioiosa, è vero? Sembra quasi un paradosso. Ma lui scrive la lettera ai filippesi, ai credenti di Filippi, e lui dice, è contento, è gioioso. E ovviamente non abbiamo il tempo, perché ripeto, è una parte anche di ciò che caratterizza tutto questo messaggio, ma è interessante perché Paolo non dice soltanto che lui è gioioso, ma lui dà anche delle motivazioni per cui è gioioso, e ce ne sono diverse in questa lettera. Guardate, leggetele, troverete delle ragioni precise, specifiche, per le quali Paolo è gioioso. Ad esempio, andiamo nel capitolo primo e leggiamo i versi 3 e 4. Però ricordiamoci sempre, per 49 volte, quasi il 50% dei versi, abbiamo menzionato il Signore Gesù Cristo. E dice il versetto 3 e 4, io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ha di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia, versetto 5, a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. Perché Paolo è gioioso? Abbiamo una motivazione qua. Questi credenti partecipano al progresso del Vangelo. È bellissimo questo, no? Non dice siamo gioiosi perché siamo salvati e basta. Abbiamo risolto il problema della condanna eterna. Sono credenti che stanno partecipando al progresso del Vangelo. E lo dice più di una volta. Andando avanti, dice addirittura partecipa al progresso del Vangelo che Paolo ha ricevuto. E guardate, è interessante, perché non dice Paolo sono contento perché ci sono alcuni di voi che partecipano al progresso del Vangelo. Notate questo aggettivo quantitativo che abbiamo qui. Perché tutti voi. Non dici perché ci sono alcuni, sono contenti di questi pochi, almeno ci sono che partecipano al progresso del Vangelo. No, tutti voi partecipate al progresso del Vangelo. Che bello se potessimo avere una chiesa così, no? Se degli anziani, dei fratelli, se il Signore stesso potesse dire questa è una chiesa dove tutti partecipano al progresso del Vangelo. Come siamo facili a lamentarci, è vero? Non siamo contenti di questo, non siamo contenti di quello. Ma quanti credenti partecipano al progresso del Vangelo? Quanti credenti, vedendo anche i problemi, perché è giusto che li vediamo, non siamo stupidi, vero? Però che poi si mettono in ginocchio con la faccia a terra e dicono: Signore, cosa posso fare perché ci possa essere progresso, ci possa essere qualità in questa Chiesa? Tutti partecipano, e notate, non soltanto tutti partecipano, torniamo ancora a questo verso, ma dice è da sempre che lo fanno, non qualche volta. Lo stanno facendo dal momento in cui si sono convertiti fino al giorno in cui Paolo sta scrivendo. Cioè non sono credenti che vivono un po' un mondo spirituale, come dire, come la borsa, no? Va su, va giù, non si capisce, a volte sono triste, a volte li vedi contenti. No, sono credenti, dice Paolo, che da quando si sono convertiti, questi partecipano alla progressione del Vangelo, tutti quanti. Trovarsi in un carcere, umiliato sicuramente, e sentire la gioia di credenti che stanno lavorando per il Signore. Non so se riesco a trasmettervi questo messaggio. Dove troviamo la gioia noi? Quello che il Signore mi sta dando di scrivere, ci sono tante gioie che sono anche doni di Dio, ma hanno un certo tempo, è vero? Poi finiscono. La gioia che Paolo prova non è qualcosa che finisce, è qualcosa che si ripercuote nell'eternità. Un altro motivo, ad esempio, giusto per... nel capitolo 4 Paolo scrive nel versetto 10 e dice: ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate, sì, ma vi mancava l'opportunità, eccetera eccetera. È la gioia della liberalità, credenti che donano. Notate, fratelli, nel capitolo primo, credenti che si sono donati al Signore, che partecipano alla progressione del Vangelo. Qui Paolo dice credenti che donano. Non sono credenti che piangono. Quante cose ho da pagare, quanti problemi. Credenti che donano. La gioia della liberalità. Allora, una delle ragioni per cui Paolo è lì in carcere, ma non sta piangendo, sta gioendo, e sapete che questi credenti donano per il Signore. Non è bello questo? Fratello Michele ha pregato prima: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E stava citando Atti capitolo 20, quando l'Apostolo Paolo parla agli anziani della chiesa di Efeso e dice: come ci ha insegnato il Signore Gesù, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Però noi ovviamente siamo strani, siamo umani, abbiamo ancora questa natura che ci portiamo dietro di peccato, vogliamo solo ricevere. Dare e dare costa, ricevere è bello. Nel nostro mondo, vedete fratelli, nel nostro mondo umano funziona tutto al contrario, funziona tutto l'opposto del messaggio del Vangelo, come è vero che noi vediamo completamente al contrario. Perché nel momento in cui è entrato il peccato, tutto è stato squilibrato, tutto è stato capovolto, tutto è stato sovvertito. E noi non ce ne diamo neanche conto. Siamo gioiosi quando riceviamo, ma non lo siamo altrettanto quando diamo. E Paolo è gioioso perché questi si sono donati al Signore e donano per il Signore. È bello questo, è vero fratelli? Essere in un carcere e sentire la gioia. Tornando ancora un attimo al capitolo primo, è bello perché Paolo porta tutto questo in preghiera davanti a Dio. Io credo che tutti noi preghiamo, è vero? E spero che preghiamo anche per i nostri fratelli, per le nostre sorelle, preghiamo per le difficoltà, preghiamo in maniera specifica, però dobbiamo ammettere che a volte preghiamo pensando dei fratelli, lo facciamo con gioia, altre volte invece preghiamo e lo facciamo con tristezza, perché non trasmette la gioia la persona per la quale stiamo pregando. Allora c'è un po' di tristezza, pensiamo a quel fratello, a quella persona, potrebbe dare molto, potrebbe dare di più, potrebbe avere una considerazione diversa delle cose spirituali, e c'è tristezza quando preghiamo. Paolo sta pregando, ma non sto pregando come pregava per i credenti della Galazia, i credenti di Corinto che erano carnali. Stavo pregando per una chiesa per la quale sentiva gioia. Che bello avere una chiesa così. Una chiesa che porta gioia ai membri. Guardate, non è la gioia che sente Dio. Perché quando si parla della gioia, ad esempio la gioia della vita eterna, la prima gioia la provate il Signore. Grazie a questa gioia che noi proviamo la gioia. Ad esempio in Ebrei capitolo 12 noi leggiamo che per la gioia che gli era posta dinanzi ha disprezzato il vituperio, l'infamia della croce che Gesù stava sopportando. Lui aveva la gioia. Aveva la gioia perché vedeva la chiesa di Villa Cortese. Vedeva le chiese nel mondo. E tutto quello che gli accadeva rispetto alla gioia che aveva davanti non aveva nessun valore. Quando si parla della vita eterna, la prima gioia è quella che Dio ha provato. Prima ancora che la provassimo noi, l'ha provato il Signore Gesù. E noi siamo entrati in questa gioia. Però Paolo, abbiamo letto nel capitolo 2 di Filippesi, e ovviamente non possiamo entrare nei meandri di questo messaggio, perché credo che richiederebbe anche una capacità sicuramente superiore alla mia. Però guardate, adesso Paolo non prega più, non parla più solo della gioia. Non parla più solo di una gioia grande. Ma adesso lui parla di una gioia perfetta. È bellissimo questa. Abbiamo letto il versetto 2, rendete perfetta la mia gioia. Cioè Paolo sta dicendo, guardate, io sono davvero gioioso per voi. Partecipate al progresso del Vangelo. Voi siete una chiesa che dona liberalmente, generosamente. Siete una chiesa così. Voglio farvi una richiesta. Vi prego, fate in modo che questa gioia già grande diventi perfetta. Cioè non manchi niente, è vero? E mi sembra di leggere un po' quello che scriveva l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, al versetto 4, quando parla della comunione, dice una gioia completa, affinché la nostra gioia sia completa. Com'è possibile fare in modo, o in cosa consiste questa gioia perfetta che l'Apostolo Paolo sta chiedendo e che ciascuno di noi dovrebbe desiderare? Non soltanto la gioia, ma la gioia a cui non manca niente, perfetta. Guardate, versetto 1, se vi è qualche incoraggiamento in Cristo, il valore dell'incoraggiamento, poter riconoscere coloro che Dio ha dotati per poter servire la Chiesa, riconoscere come Dio si sta adoperando di qualcuno, di qualcuna, e magari anziché spulciare tutto, poter dire anche, beh, grazie fratello che sono edificato quando tu parli, quando tu fai questo servizio. Nessuno è perfetto, nessuna chiesa è perfetta. Però se siamo incoraggiati, siamo maggiormente spinti a fare meglio e a servire di più. Se vi è qualche conforto d'amore, quando bisogna c'è di conforto, vero? Ricordavo ai fratelli giù quando ho predicato su questo messaggio, è molto bello come ha fatto Giuseppe a portare conforto ai suoi fratelli. L'abbiamo studiato con i giovani, loro hanno studiato da solo. E ho notato che Giuseppe era un uomo di Dio particolare e ha portato i suoi fratelli a quattro stadi, a quattro fasi principali, perché i suoi fratelli potessero considerare il valore del pentimento e del ravvedimento. qualcosa che abbiamo scritto nel libro, quattro fasi. Cioè, se Giuseppe, dopo aver visto i suoi fratelli, li avrebbe abbracciati, baciati, pianto con loro, i suoi fratelli sarebbero rimasti ancora nel loro peccato. Non avrebbero capito la gravità che avevano commessa. Li tratta quasi cinicamente, come degli estranei, dei forestieri, addirittura delle spie. Però cosa vediamo? Notate, a un certo punto i fratelli, mentre si trovano a un certo punto e trovano nel sacco i soldi, il denaro che avevano portato per comprare il grano, si guardano fra di loro e dicono: il nostro peccato ci sta ritrovando, c'è la coscienza di peccato. La seconda volta dicono: ma ci ricordiamo, dice Ruben ai suoi fratelli, vi ricordate? Vi avevo detto, quando il nostro fratello era angosciato, chiedeva aiuto, non abbiamo avuto pietà di lui, questo peccato ci ha trovato. Allora è che con lo Spirito Santo stava lavorando nella loro vita. Poi alla fine, nel capitolo 50, i fratelli chiedono perdono e si mettono con la faccia a terra. E l'ultimo versetto dice: Giuseppe li confortò e parlò al loro cuore. Solo adesso. Noi siamo faciloni, vero? Ma sì. E perdoniamo, è tanto. Ma questo non è biblico. Portare al ravvedimento, non per distruggere, non per tagliare le gambe, ma perché possono provare la vera gioia, il conforto, la gioia del perdono. E di lì in poi non esserci più niente, perché Dio è un grande perdonatore. Ma c'è ancora qualcosa qui, e vado veloce perché vedo che il tempo passa, è molto interessante, dice, se vi è qualche comunione di spirito, la comunione, che bello, pensate, domenica avremo un 18esimo, e che cos'è questa? Non è comunione fraterna? Che cos'è comunione? È condivisione, con le cose che ci dispiacciono, per piangere con i nostri fratelli, quelle cose che ci rallegrano, per gioire con i nostri fratelli. E quando questo è fatto in modo spirituale, porta una gioia perfetta. Quando non c'è, porta tristezza. Se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione. Poi Paolo dice: avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo ed un unico sentimento, la gioia, Paolo sta pregando, sta chiedendo di avere una gioia perfetta nel vedere una Chiesa unita. Se delle persone hanno dei pensieri che sono contrapposti, quella non è unità. L'unità è quando una Chiesa cammina verso una stessa direzione dottrinale, spirituale e comportamentale. Uno stesso pensiero, uno stesso modo di parlare, uno stesso modo di ascoltare. Questa è l'unità. Una Chiesa che combatte insieme per il progresso del Vangelo. Questa è unità. Questa è la gioia perfetta. Io vi devo confessare che provo gioia quando veniamo all'incontro di preghiera e vediamo e vedo tanti credenti che vengono all'incontro più, come si può dire, bisfrattato, si può dire, che abbiamo in giro, è vero? E vedere tanti credenti che sentono il peso della preghiera. Io provo gioia, non so voi, non è una gioia perfetta, non veniamo tutti, ma è una grande gioia. L'unità di una Chiesa. E poi Paolo parla di non essere credenti vanagloriosi, di non pensare solo a se stessi, di tenere presente che ci sono altri fratelli e forse di considerare gli altri anche migliori di se stessi, lasciando a Dio la valutazione finale. È vero? Ebbene, dice Paolo, questa è la strada perché io possa avere una gioia perfetta. E dico: sì, Paolo, ma questo come si fa? Come posso io dare una gioia perfetta ai miei fratelli? Sono fatto male, sono nato nel peccato. Isaia 64 mi dice che sono diventato come un panno sporco, che tutte le cose che si fanno hanno questo timbro strano. Vivo ancora nella carne, come faccio? Allora ecco che l'Apostolo Paolo ci risponde e ci dice: c'è la chiave. Non è automatico. Le benedizioni di Dio non sono automatiche. Cerchiamo la gioia in tante cose, l'abbiamo lì, la vogliamo, ma non vogliamo la chiave. C'è una chiave che ci fa entrare in questa zona che si chiama gioia perfetta. E questa chiave, dice versetto 5, è il sentimento che è stato in Cristo Gesù. Non è sentimentalismo. È proprio quella disposizione dell'anima e dello spirito che si piega davanti a Dio e che rompe il proprio io, il proprio orgoglio, i propri pensieri davanti al Signore. E stiamo parlando dell'Iddio, creatore dei cieli e della terra, che ci ha dato l'esempio. Volete la chiave della gioia? Di una gioia perfetta? Si chiama Gesù Cristo. 49 volte in tutta la lettera filippese. In nessun'altra lettera. È così marcato, intriso, questo nome glorioso che è il Signore Gesù. Se escludiamo il Signore Gesù e mettiamo davanti le nostre difficoltà, le nostre quelle che sono quelle che noi vogliamo, le nostre esigenze, non possiamo mai provare questa gioia. Allora, ecco il Signore Gesù. Qual è la chiave? La chiave è la rinuncia a noi stessi. Ma a che cosa rinunciamo noi? Alle cose belle? Rinunciamo alle cose che durano per l'eternità? Noi rinunciamo a tutte quelle cose che ci impacciano e ci imprigionano e che ci impediscono di avere l'unica gioia che vale la pena di vivere, che vale la pena di vivere. Ma Gesù non ha rinunciato alle cose inutili. Gesù addirittura ha rinunciato ai diritti della deità. Lui, Dio, si fa servo. E lui è la chiave. Lui, Dio, si fa servo. Guardate, ci sono due frasi qui che meritano davvero una disamina molto attenta. Nel versetto 7 all'inizio dice: spogliò se stesso. L'altra versione dice: annullò, anniclì, annientò se stesso. Cioè non ha rinunciato a qualcosa di se stesso. Notate, fratelli, il Signore non ha detto: va bene, io rinuncio al 20-30% dei diritti della deità. Tutto il resto però me lo tengo e me lo tengo gelosamente. Lui ha annullato se stesso. Allora lo hanno potuto insultare, l'hanno potuto picchiare, l'hanno potuto sputare. Dice in Atti 2: Dio nelle mani dei peccatori. Io non riesco a capire questo. Io credo che nessun uomo avrebbe mai sopportato una cosa del genere, trovandosi in una posizione di privilegio e di autorità. Ma lui ha spogliato se stesso. L'altra frase dice: umiliò se stesso. Chi avrebbe mai potuto umiliare l'Iddio fatto carne? Lui ha umiliato se stesso, ha lasciato che lo umiliassero e che gli facessero tutto quello che gli uomini avrebbero voluto. Questa è la strada, fratelli, non c'è un'altra strada. Se cerchiamo un'altra strada per provare una gioia perfetta, quella che tutti gli uomini desiderano realizzare, è quella di Gesù Cristo, è quella di avere lo stesso sentimento del Signore Gesù. La vogliamo questa strada? E questa gioia perfetta noi la portiamo nella Chiesa, la portiamo nella famiglia, la portiamo alle anime che muoiono per mancanza di conoscenza. A volte i nostri figli vedono soltanto tristezza, lamenti, lamentele. È vero? Non vedono la gioia. E allora vedono un Vangelo che è stato un po' deformato, snaturato, qualcosa che non... Io dico sempre, anche quando vado in giro, vedo le persone che hanno delle responsabilità in diversi campi e settori della vita, se l'Evangelo non ha funzionato a casa tua, non funziona da nessuna parte. Se non ha funzionato nei tuoi figli, come può funzionare in altre persone? Se non ha funzionato nella tua chiesa, come può funzionare in altre chiese? Possiamo andare a predicare in altre assemblee, ma se non ha funzionato là dove tu vivi, come fa a funzionare dall'altra parte? Se la chiave non c'è, non la prendiamo, questo sentimento di rinuncia, di annullamento, di umiliazione, disposti anche ad essere umiliati per la gloria di Dio, perché il progresso del Vangelo va davanti, come può funzionare da un'altra parte? Non può funzionare da nessun'altra parte. Ecco perché quando Davide pregava e diceva l'uomo benedetto da Dio è benedetto sempre. Non è benedetto a Villa Cortese e non lo è a Roma. È benedetto da tutte le parti, se è benedetto da Dio. Perché c'è una chiave. La chiave è la rinuncia totale di noi stessi, dei nostri presunti diritti. E Gesù Cristo, pur essendo Dio, pur essendo trovato esteriormente nella forma di un uomo, pur essendo visto simile agli uomini, lui si è fatto ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Nessun'altra persona, neanche l'Apostolo Paolo, per quanto possa essere stato un grande servo del Signore, a me ha potuto realizzare questo. E lui stesso ci indirizza al Signore Gesù. Volete la chiave? Non sono io, dice Paolo. Io l'ho imparato dal Signore Gesù. La chiave non sono io, è lui, è il Signore Gesù. Lui è la salvezza, ma lui è tutto quello che comprende la salvezza. Quali saranno gli effetti? Sempre, per tutte le cose che facciamo, ci sono i riscontri, è vero? Noi pensiamo che quando prendiamo decisioni di un certo tipo non avremo conseguenze o non avremo risultati buoni o sbagliati che siano. Ci sono sempre i riscontri. Presto o tardi arriva il riscontro. Forse non arriva subito. E pensiamo che Dio ha dimenticato. No, Dio non dimentica coloro che lo servono. Adesso mi viene in mente... lasciate che lo legga, Ebrei 6:10, mi viene in mente in questo momento un verso che mi piace molto, dove lo scrittore dice, Ebrei 6:10, Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora i santi. Dio non dimentica. Noi pensiamo che Dio dimentica. Facciamo questo, facciamo quest'altro e poi tutto va nel dimenticatoio. No, Dio non è così. Forse va nel dimenticatoio nella mente dei credenti, nella mente degli uomini, ma non nella mente di Dio. Dio non dimentica. Dio ci sa anche rialzare, ma Dio non dimentica neanche la nostra superficialità. E come è scritto in Matteo 5:19, chi avrà insegnato queste cose minime e non le ha vissute sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, perché c'è l'ipocrisia. Ma chi le ha insegnate e le ha vissute sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Dio non dimentica. E in questo messaggio, guardate, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Che nome gli ha dato? Sicuramente non è Gesù, perché Gesù è un uomo umano e colui ha condiviso con altri. Che nome è che troveremo nel cielo di Gesù? Chi lo sa? Nessuno lo sa. Ma è il nome, dice l'Apostolo Paolo, davanti al quale tutti si piegheranno il loro ginocchio per riconoscere che solo lui è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Che bello questo. La strada della gioia perfetta, la strada di tutti gli effetti straordinari che Dio ha per noi è nel sentimento del Signore Gesù. Mi piacerebbe e prego per avere questo sentimento e spero che qualcuno questa mattina possa desiderare lo stesso sentimento. Avere, dare alla Chiesa una gioia perfetta. Poter sentire che è uno strumento nelle mani di Dio per il progresso del Vangelo e provare gioia quando è all'interno di una chiesa, quando si muove, quando parla, quando sta insieme. Signore benedica questa parola. Amen.
Grazie Signore per la vita eterna che ci hai donato in Cristo Gesù. Grazie.